Radio 3 Mondo.
Buongiorno Dario Fabri, ben ritrovati con la rassegna della stampa estera di Radio 3 Mondo, 23 gennaio 2020, ancora oggi in apertura sui quotidiani e sulle principali agenzie, nonché siti di informazione, troviamo la vicenda del coronavirus, quindi virus che in queste ore sta generando preoccupazione in giro per il mondo, partito come primo focolaio dalla Cina e che proprio in queste giornate, a partire dalla giornata di ieri, la Cina, il governo cinese sta prendendo delle misure drastiche per evitare che continui a diffondersi in particolare. Questa è la notizia che troviamo in apertura, quella principale per quanto riguarda la giornata di ieri, la decisione da parte di Pechino di isolare di fatto la città di Wuhan, che è la città da cui è partito il virus, che da adesso ha momento da destinarsi, da annunciare, resterà di fatto isolata, letteralmente isolata all'interno del paese e quindi del mondo. C'è stato l'invito da parte delle autorità, gli abitanti di Wuhan, di non muoversi, cioè di non lasciare la città, così come nessuno può entrare nella stessa. Siamo sulla BBC che racconta la sorte di questa città di 11 milioni di persone, che per il momento è temporaneamente chiusa al trasporto pubblico sia in entrata che in uscita, nel tentativo di limitare la diffusione del virus. Coloro che vivono all'interno della città non potranno muoversi, almeno come consiglio, che di fatto è un ordine da parte dell'autorità cinese, proprio nella settimana che conduce alle vacanze in Cina, quelle legate al Capodanno nell'anno lunare, durante la quale centinaia di milioni di cinesi si spostano all'interno della Repubblica Popolare. Le notizie, invece, i dati che riguardano la giornata di ieri sulla diffusione raccontano di oltre 500 casi confermati, 17 persone morte a causa del virus, mentre altre misure sono state adottate, racconta ancora la BBC, non soltanto quelle riguardanti tutti i voli e i treni che partono o arrivano a Wuhan, ma anche la metropolitana e i servizi di trasporto pubblico sono stati interrotti nel tentativo appunto di interrompere la diffusione del virus. Allo stesso modo agli abitanti della città è stato chiesto di evitare le assemblee pubbliche, così come i raggruppamenti o semplicemente larghe folle all'interno di centri commerciali o vie commerciali. Wuhan, nel vedere la carta della Repubblica Popolare, si trova peraltro in una posizione strategica all'interno, nel cuore del paese, nell'entroterra, facilmente raggiungibile dalle principali città della costa, dalle grandi megalopoli della costa, così come dalle città dell'interno della Repubblica Popolare, che rende ancora più drammatica la decisione da parte di Pechino di escluderla dai contatti con il resto della nazione. Sul New York Times ci si occupa proprio di che cosa sia, che cosa significhi chiudere una città di questa grandezza all'interno del paese in quello che viene definito una misura senza precedenti. Nel chiudere la città di Wuhan, si legge sul quotidiano di New York, la Cina sta impiegando una tattica legata al mantenimento della salute pubblica che è vecchia di secoli, nel tentativo di impedire che il virus si diffonda ulteriormente, in un momento in cui questa misteriosa infezione respiratoria sarebbe stata causata dal cosiddetto coronavirus. Gli esperti raccontano di come sia straordinaria la scala della grandezza, in questo caso riguardante la decisione di chiudere la città. È come se un agglomerato più grande di New York fosse in questo momento isolato dal resto del mondo, scrive il quotidiano, che è proprio di New York, che ha sede proprio nella megalopoli statunitense. La Cina, si legge ancora all'interno dell'articolo, sta cercando di realizzare una sorta di equilibrio tra le necessità di impedire la diffusione del virus e la sua complicata storia, che riguarda poi le preoccupazioni di tipo sociale, politico, etico, riguardanti una scelta di questo tipo. La pratica di isolare le persone e le merci per evitare che si diffondano delle malattie risale almeno al 1300, quando, racconta ancora il quotidiano, le navi che arrivavano a Venezia durante l'epidemia della peste dovevano rimanere ancorate sulla costa per 40 giorni. Da allora, racconta ancora il quotidiano, è nato il termine quarantena, dall'italiano 40 giorni, scrive proprio il Times, che vuol dire per l'appunto in inglese, specifica 40 giorni. Questo tipo di misure evidentemente sono ancora di moda e vengono adottate dalla Repubblica Popolare. Andiamo sul Global Times, quindi andiamo direttamente in Cina, in quello che è la versione in lingua inglese del Giornale del Popolo, legato direttamente al Partito Comunista Cinese, che in un editoriale dal tono solenne e drammatico nei confronti della popolazione ringrazia con un saluto ufficiale i cittadini di Wuhan per il loro sacrificio. Proprio questo è il titolo del commento: un saluto ai cittadini di Wuhan per il loro sacrificio. La città di Wuhan, si legge all'interno del commento, che rappresenta l'opinione ufficiale o comunque molto vicina all'ufficialità del Partito Comunista, ha annunciato la città di voler chiudere tutte le ferrovie, le stazioni e gli aeroporti a partire dalle 10 di giovedì, cioè quindi di oggi, così come i servizi di autobus metropolitane e traghetto saranno altrettanto chiusi. È stato anche chiesto ai residenti locali di non lasciare Wuhan se non per ragioni di grave importanza. È una straordinaria decisione da parte dell'autorità del luogo per evitare la diffusione del virus, visto che l'epidemia si sta sviluppando in maniera molto, molto, molto veloce. La Cina deve sbrigarsi, si legge ancora nell'editoriale, per prendere decisioni dure e efficaci in questa fase. E noi, che siamo un medium, che siamo un quotidiano, in questo caso vogliamo trasmettere il nostro tributo alla città di Wuhan e ai suoi cittadini, oltre 10 milioni di persone. Siamo convinti che l'intera nazione cinese vi sia grata, visto che in una fase come questa mettete da parte i vostri interessi personali per guardare invece allo scenario generale che riguarda il paese. Tutto il popolo cinese sarà con voi, e soltanto quando la Cina vincerà la battaglia contro il virus potrà definirla una vittoria nazionale per aver sconfitto la diffusione del coronavirus. La società cinese sarà molto attenta nel seguire gli sviluppi di ciò che capita nella città, nel controllo dell'epidemia, con un ringraziamento solenne. Questo appunto il tono drammatico, allo stesso tempo molto fiero del Global Times cinese nei confronti della popolazione di Wuhan, a cui viene riconosciuto in questo momento uno sforzo straordinario per fermare l'epidemia del virus. Chiamiamo argomento per andare in Europa, in particolare per occuparci di quelli che sono stati gli scambi tra Donald Trump l'aspetto commerciale nelle relazioni appunto tra Stati Uniti ed Unione Europea. Siamo sulla Deutsche Welle, quindi un sito tedesco che è particolarmente attento a decisioni riguardanti il commercio tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea, dunque la Germania nel caso specifico della Deutsche Welle. Trump riaccende la battaglia commerciale con l'Europa sulla tassa digitale, scrive il quotidiano tedesco, dopo aver raggiunto un accordo commerciale con la Cina. Il presidente americano adesso ha trasferito la sua attenzione sull'Unione Europea. Nella giornata di ieri Trump ha minacciato di imporre dazi sulle auto, quindi siamo nel massimo dell'intimo per quanto riguarda la Germania, sulle auto se le nazioni europee applicheranno una tassa digitale, cosiddetta tassa digitale, ai giganti della tecnologia e di internet statunitensi. L'Unione Europea ha spiegato che un nuovo accordo potrebbe arrivare nel giro di poche settimane. È più difficile fare affari con l'Unione Europea che con la Cina, ha detto Trump rivolgendosi ai giornalisti a Davos, al Forum Mondiale per l'Economia. Il leader americano ha ricordato che i dazi, che colpirebbero in maniera molto dura l'industria tedesca, potrebbero arrivare al 25%. È inevitabile, sarebbe molto semplice per noi, se non raggiungessimo un accordo, imporre 25% di dazi sulle auto provenienti dall'Unione Europea, ha spiegato ancora a Trump. Vogliamo aspettare e vedere se troveremo un accordo, ma se questo non ci sarà, ha proseguito il leader americano, non avremo altra scelta. Io ho preferito aspettare prima di intervenire anche su questo tema. Abbiamo raggiunto un accordo con la Cina, voglio essere molto trasparente al riguardo, ha detto ancora Trump rivolgendosi al canale statunitense Fox. Adesso che l'aspetto riguardante le relazioni tra Stati Uniti e Cina si è concluso, almeno nell'interpretazione del presidente, adesso è il momento di occuparsi di quelle delle relazioni che riguardano noi e l'Unione Europea sul piano commerciale. Ricordiamo, ne avevamo dato notizia anche ieri, che è stato raggiunto un accordo tra gli Stati Uniti e la Francia in merito alla tassa digitale. Ovvero fino alla fine dell'anno i francesi non applicheranno la tassa digitale in questione, gli Stati Uniti non applicheranno a loro volta dazi sui prodotti francesi. Trump aveva minacciato anche dazi del 100%, ad esempio sul vino e sul formaggio proveniente dalla Francia. È chiaro il tentativo francese di vedere come andranno le elezioni statunitensi da qui alla fine dell'anno per poi scegliere come muoversi nel caso in cui Trump fosse rieletto o meno, almeno in quella che può essere un'illusione, una semplice speranza che un presidente diverso da Trump poi abbia un atteggiamento diverso riguardante i dazi, e in un caso come questo non si può che almeno provare da parte europea per vedere come andrà a finire. Intervenuta nella giornata di ieri anche il presidente della Commissione dell'Unione Europea, Ursula von der Leyen, che ha invece parlato di capacità credibili sul piano militare dell'Unione Europea. Siamo ancora sulla Deutsche Welle. L'Unione Europea ha necessità di avere una forza militare credibile che poi consenta alla nostra politica estera di avere una sua credibilità, una sua durezza necessaria. È il momento di parlarne. Abbiamo già fissato all'interno dell'Unione Europea l'inizio di una unione riguardante anche la difesa, ha proseguito la von der Leyen. Sarà qualcosa di complementare alla NATO, ma allo stesso tempo di diverso, perché esiste una via europea alla politica estera, così come esiste una via europea alla sicurezza. È difficile stabilire quale sia la via europea alla politica estera, visto che spesso, se non sempre, le collettività, quindi le nazioni europee, hanno politiche estere confliggenti. Il caso della Libia è un caso clamoroso, ma caso della Russia, con posizioni diversissime tra tutti i paesi dell'Europa centro-orientale, ad esempio, e quelli dell'Europa occidentale, per tacere delle diversità tra Italia e Francia, antagonisti in Libia, però nella retorica anche affascinante sembrerebbe esistere una politica estera europea. Al di là della retorica, più interessante sarà vedere come, semmai, a proposito di questo tipo avranno una vaga realizzazione, perché è già un passaggio molto, molto ampio, la reazione degli Stati Uniti, visto anche il riferimento alla NATO, con la von der Leyen che ha definito un progetto del genere complementare ma diverso rispetto all'Alleanza Atlantica. Ancora in Europa, nella giornata di ieri, è stato approvato in forma definitiva la proposta di legge riguardante la Brexit, che condurrà il Regno Unito fuori dall'Unione Europea entro il 31 gennaio. Siamo sul Guardian. La proposta di legge sulla Brexit è passata definitivamente alla Camera, e adesso si avvia ad essere firmata in forma definitiva dalla regina per poi diventare legge del regno, racconta il Guardian, narrando una giornata, quella di ieri, che ha superato anche gli ultimi emendamenti applicati alla proposta del Brexit proveniente dal governo di Boris Johnson, che è intervenuto sul tema, commentando la giornata storica di ieri, così l'ha definita, che mette fine al rancore e alla divisione all'interno del Regno Unito e ci dimostra come qualcosa che soltanto qualche settimana fa pensavamo impossibile che sia diventata realtà. Pensavamo che non avremmo mai superato il traguardo con la Brexit, e invece ce l'abbiamo fatta, ha detto ancora Boris Johnson, la firma sulla legge, quindi quella che viene considerata inevitabilmente una formalità da parte della regina, dovrebbe arrivare già questa mattina, rendendo possibile ed ufficiale l'uscita della Gran Bretagna entro il 31 gennaio dall'Unione dall'Unione Europea. È stata infatti ratificata definitivamente la legislazione da entrambe le Camere del Parlamento, racconta anche la Deutsche Welle, quindi siamo di nuovo in Germania, con un titolo: oltre la linea del traguardo sulla Brexit, l'intervento di Boris Johnson, quello in cui si racconta la fine del rancore e della divisione, intervento ottimistico. Abbiamo provato a raccontarlo in questo spazio della rassegna nel mio commento più volte. Il problema non è mai stato il rapporto tra il Regno Unito e l'Unione Europea. Il Regno Unito è un paese talmente importante, in una fase di fragilità, per cui le difficoltà potrebbero arrivare adesso e riguarderanno la tenuta del Regno Unito. Ed è per questo che Boris Johnson ha raccontato un momento come questo come la fine della divisione. Questo sarà tutto da dimostrare, perché in forma strumentale le nazioni che compongono il Regno Unito hanno usato e continueranno ad usare la Brexit o il contrario di essa per perseguire i propri interessi nazionali, dagli scozzesi all'Irlanda del Nord, così come gli inglesi che la Brexit l'hanno pensata e l'hanno voluta. Il rischio molto forte di una spaccatura all'interno del Regno, molto al di là della Brexit, è ciò che bisognerà osservare nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Da ultimo, visto che siamo alla fase di un processo di questo e nella lettura dei giornali, vale la pena anche ricordare come spesso sia stata fraintesa la volontà della popolazione inglese. In questi anni è stata raccontata anche dagli stessi quotidiani inglesi, a partire dal Guardian, come una popolazione che si era pentita del voto del referendum. Questo ci ricorda come poi il sentimento che riguarda elezioni, decisioni di questo tipo, non solo è difficile da indagare, ma non va mai preso con leggerezza fino a stabilire cambiamenti, rammarico o altri sentimenti di questo tipo. Lasciando la questione del Brexit e trasferendoci negli Stati Uniti, ieri è stato il secondo giorno del processo di impeachment, per impeachment di Trump al Senato. Politico, quindi siamo su un quotidiano americano, riassume quali sono i punti principali di ciò che è accaduto ieri. Essenzialmente il momento più importante, al di là degli aspetti procedurali, è stata la decisione da parte dei senatori democratici, almeno così viene raccontata, di rifiutare quello che avevamo letto ieri sul Washington Post e anche sul Times, poter essere uno scambio di testimoni, ovvero la decisione da parte dei democratici di lasciar testimoniare il figlio di Joe Biden, Hunter Biden, al centro dello scandalo ucraino, da cui poi discende la questione formale dell'impeachment, in cambio della testimonianza dell'ex segretario per la sicurezza nazionale, cioè John Bolton, che nelle parole di un senatore molto influente, democratico, il senatore Chuck Schumer, lo scambio è stato definito impossibile, non c'è volontà di esporre alla pubblica gogna il figlio di Joe Biden in cambio dell'intervento di John Bolton, colui che nell'interpretazione dei democratici non soltanto sarebbe a conoscenza di notevoli segreti, così vengono chiamati, che riguarderebbero appunto il rapporto fra Trump e le autorità ucraine in quello che è l'aspetto legato all'accusa dell'impeachment, ovvero l'abuso di potere di questo è accusato Trump, che avrebbe trattenuto aiuti per quasi 400 milioni di dollari, aiuti militari in favore dell'Ucraina, chiedendo formalmente alla presidenza ucraina di indagare Biden e il figlio, e soltanto in quel caso avrebbe rilasciato gli aiuti in questione. Adesso lo scambio di testimonianze sembra non dover esserci. Nella giornata essenzialmente si è discusso di questo, oltre che dell'idea di presentare prove che dovrebbero riguardare i tre giorni in cui l'accusa racconterà la propria posizione, d'altri tre giorni in cui poi se ne dovrebbe dibattere per arrivare alla fine. Ancora su Trump e sugli Stati Uniti, in questo caso siamo su Al Jazeera, che racconta della conferma arrivata ieri dallo stesso Trump, si era diffusa, l'avevamo letta ieri su diversi giornali a partire dal Wall Street Journal, di una estensione del cosiddetto divieto a viaggiare negli Stati Uniti, quello che inizialmente era stato chiamato anche Muslim Ban, che dovrà estendersi, ha confermato Trump, ad altre nazioni, cui cittadini saranno interdetti da raggiungere gli Stati Uniti per qualsiasi motivo. La lista già presente a partire dal 2017, che include l'Iran, la Libia, la Somalia, la Siria, lo Yemen, il Venezuela e la Corea del Nord, sarà estesa ad altri paesi. Ufficialmente la lista dei paesi che dovranno entrare in questa non è stata ancora diffusa. Trump si è limitato appunto a confermare che nei prossimi giorni ci sarà un annuncio ufficiale a riguardo. Nella lista che avevamo letto anche ieri, tra i paesi possibili che dovrebbero entrare nel divieto, ci sono la Bielorussia, il Myanmar, l'Eritrea, il Kirghizistan, la Nigeria, il Sudan e la Tanzania. Staremo a vedere se tutti questi entreranno nella lista oppure no, se qualcuno invece resterà fuori. Sul Guardian una notizia, questa particolare, di un intervento da parte delle Nazioni Unite che, attraverso l'opinione di due esperti, chiede un'inchiesta ufficiale nei confronti del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, accusato di essere alla testa di un tentativo, evidentemente anche riuscito, secondo l'accusa, di hackeraggio del telefono di Jeff Bezos, il proprietario di Amazon, ma soprattutto del Washington Post. Un tentativo di hackeraggio del suo telefono che sarebbe avvenuto attraverso dei messaggi personali su WhatsApp che Mohammed bin Salman avrebbe mandato lo stesso Bezos a partire dal 2018. Attraverso questi messaggi sarebbe stato inserito nello smartphone di Bezos un virus che poi ha condotto all'hackeraggio delle sue comunicazioni, in una fase in cui l'Arabia Saudita, secondo l'accusa, si intende, voleva monitorare i movimenti, le posizioni del giornalista Khashoggi, che poi è stato ucciso nei mesi successivi, o perlomeno, anche questa è l'interpretazione, scrive il Guardian, dell'accusa, voleva premere su Bezos affinché limitasse l'azione del giornalista, possibilmente, si legge ancora, minacciando lo stesso Bezos di diffondere foto che raccontavano di un affare, quindi di un tradimento da parte di Bezos, e foto che lo ritraevano con la sua amante in possesso anche dell'Arabia Saudita. Per queste ragioni le Nazioni Unite chiedono un'inchiesta formale. Noi con questa notizia concludiamo il nostro spazio. Un ringraziamento da Marco Cristilli alla consola, Giulia De Luca in redazione, da Dario Fabio l'augurio e un buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio 3.